Radio Maria. Trasmettiamo il programma I Sempre Giovani, a cura di Angelo Montonati.
Oggi parliamo, per questa rubrica I Sempre Giovani, di un personaggio che giovane non è davvero, è una ragazza morta neppure 24 anni, si chiama Simona Tronci, è una ragazza di Cagliari, la cui storia è veramente commovente e esemplare per noi cristiani della quotidianità. Abbiamo tantissimo da imparare, come vedete la santità non ha età. E di questa ragazza è stata avviata la causa di beatificazione e proprio il 18 agosto del 2003 a Cagliari l'arcivescovo di allora, Monsignor Ottorino Pietro Alberti, tra l'altro un carissimo amico anche, mi permetto di dire così per chi mi onora della sua amicizia che saluto, ha voluto coronare il suo ministero episcopale nella diocesi di Cagliari istituendo il tribunale diocesano e aprendo la causa di beatificazione di questa ragazza, che nasce il 13 ottobre 1960. Nasce da Leonardo Tronci e da Maria Laura Lecis, che si erano sposati nel 1956, tra l'altro nel santuario della Madonna di Bonaria in Cagliari. Chi va in Sardegna, arriva a Cagliari, non può non sostare in questo meraviglioso santuario della Madonna, che ha una storia bellissima. Tra l'altro è proprio questo santuario che darà il nome alla città di Buenos Aires. C'è tutta una storia bella, è tenuto dai padri Mercedari e l'anno prossimo sarà il quinto centenario del ritrovamento di questa immagine. È una cosa molto bella, io penso che a Radio Maria ne parleremo anche. Bene. Questa bambina nasce il 13 ottobre del 1960, viene battezzata col nome di Simonetta e lei però si farà sempre chiamare Simona, e era la terza di sei figli, famiglie numerose, ancora orientate cristianamente, dove la fede aveva sempre a tutt'ora un posto straordinario. Il biografo di questa serva di Dio, che è deceduto non da molto, si chiama padre Clemente Pilloni, e fa una notazione curiosa per sé, queste coincidenze che a volte non sono casuali. Un mese dopo la nascita di questa bimba, Giovanni XXIII aveva aperto solennemente i lavori delle commissioni preparatorie per l'imminente Concilio Vaticano II, un evento ecclesiale di grandissima rilevanza che avrebbe avuto e continua ad avere conseguenze importanti per la cattolicità. E in famiglia normale, quindi Simona a 6 anni comincia le scuole elementari e si rivela subito come una bimba intelligente, disciplinata, molto attenta e perspicace. Era la prima della classe, così sostengono i suoi insegnanti. Il primo contatto, diciamo, proprio con la fede, a parte che in famiglia si pregava, quindi ce l'è l'8 giugno 1969, quando fa la prima comunione. Non ha ancora 9 anni, però si era preparata molto bene, in maniera seria e intensa, e da allora si nota una trasformazione, perché questo appuntamento col Signore diventerà per lei un obbligo settimanale. Lo sente. E per una ragione molto semplice, lo dico sempre, lo ripeteremo anche dopo. L'incontro con la religione per lei non significava l'incontro con qualcosa, ma con qualcuno. Ecco, questa è la differenza. E quando si incontra qualcuno che ti affascina, che ti prende, si finisce per innamorarsi, e allora è un qualche cosa, un sentimento che via via con la fede e con la, appunto, con i sacramenti si accresce, ed è proprio il nostro caso. Poi nel 1971, 27 maggio, riceve lo Spirito Santo, la cresima, dalle mani dell'arcivescovo Sebastiano Baggio, il cardinale Baggio, e comincia a frequentare le scuole medie. Profitto alto, in media dell'8 annualmente, quindi, e comincia ad analizzare se stessa. È molto interessante perché aveva questa perspicacia, si guardava dentro e scopriva i suoi difetti. Diceva: sono disordinata, sono nervosa, un po' vagabonda, prepotente, a volte anche dispettosa. È bello questo guardarsi e vedere i propri difetti e cercare di correggerli. Ecco, una cosa, per una dote bellissima aveva, che le era riconosciuta da tutti: aborriva dalla menzogna, dall'ipocrisia, dall'insincerità, cioè era incapace di dire una bugia. E quindi questa è una grande dote, perché lei si vede, si analizza, si riconosce per quello che è, senza infingimenti, senza nascondersi niente, e quindi, e questo è molto bello perché l'aiuterà molto a migliorare. E comincia questo dialogo continuo col Signore. Comincia a scrivere un diario già nelle scuole medie, e vi leggiamo per esempio questa frase: Signore, aiutami a capire l'impegno che con te ho preso, si riferiva alla comunione e alla cresima, e a capire quello che vuoi da me. Problema della vocazione: cosa farò nella vita, cosa vuoi tu da me? Signore, ognuno di noi deve crescere, tutti ti renderemo conto secondo quanto ci hai dato. Devo stare attenta a non sbagliare e a quello che dico, attenta a quello che dico. In una ragazzina di quell'età, a volte quante parole a vanvera ci escono dalla bocca, è una ragazzina che comincia a dire: sto attenta a quello che dico. E quindi questo l'aiuterà molto. Per il resto una ragazza assolutamente normale, in casa, allegra, cioè, tra l'altro amava molto lo sport. Già a 11 anni era entrata a far parte del centro addestramento sportivo Esperia, partecipava alle gare di corsa. Nel 1974, tra l'altro, si classificò prima in una gara dei 600 metri piani, quindi insomma atleticamente valeva. Poi continua le scuole, biennio del ginnasio, 3 anni del liceo classico presso il ginnasio liceo Dettori, sempre a Cagliari, e fin dalla quarta ginnasio, anche per dire l'amore allo sport, entrò a far parte di una squadra di pallavolo. Era un impegno molto più importante dei precedenti, quindi richiedeva puntualità, gli allenamenti, e quindi la squadra si muoveva, usciva in trasferta, eccetera. Era molto impegnata e dicono che era anche molto brava. Poi c'è qualcosa che cambia un po' la sua vita. Era capitato che nel maggio 1977 un gruppo di giovani, in occasione di un convegno a Rimini, avevano sentito, parlando fra di loro in un convegno di spiritualità, avevano sentito nascere una specie di vocazione, una particolare chiamata da parte di Dio per cominciare un cammino di fede che finirà per cambiare radicalmente la vita di questi giovani. Giovani diversi uno dall'altro, provenienti da ambienti e da attività varie, però uniti da questa ansia, si erano ritrovati in questa aspirazione. E nell'ottobre di quello stesso anno, 1977, Simona conosce alcuni di questi ragazzi, il leader loro, che si chiamava Giuliano, poi Antonella, Sandra e Sandro, li conosce nei locali della cosiddetta Operazione Africa. Voi sapete, questa iniziativa di solidarietà che era curata dai padri gesuiti di Cagliari. All'inizio è una frequentazione sporadica in orari diversi, poi tutto questo, questi contatti si tramutano in una amicizia profonda. E una sera del marzo 78 Simona ha una conversazione particolarmente importante con Giuliano. Giuliano, che era un po' il leader del gruppo, si accorge dallo sguardo della ragazza e poi dal modo con cui pronunciava il nome di Gesù, capisce che lì c'è qualcosa di più che nella norma. E c'è quella giornata, lui racconterà dopo, era stata più particolare delle altre. Insomma, lui scopre in questa ragazza dei doni. Tra l'altro Simona sapeva anche cantare e suonare, più da grande improvviserà delle canzoni, comporrà anche dei testi suoi. Ma quello che piacque molto a Giuliano e agli altri fu che l'incontro prese subito un carattere spirituale e cominciava lei ad animarlo, le interessavano questi temi, non per parlare di frivolezze e di sciocchezze, ma di queste cose qua. E un giorno Simona fa notare a Giuliano: guarda che noi non ci siamo incontrati per caso, ci ha condotto qui il padre. E quindi in questo gruppo gli incontri si fanno più frequenti, cominciano a essere in sette, compreso Simona. Non avevano ancora un locale dove potersi riunire, quindi gli incontri avvenivano all'aperto, magari nei giardini pubblici di Cagliari, pregavano insieme, pensate il coraggio di manifestare la propria fede, pregavano insieme nel giardino, oppure leggevano la parola di Dio, si istruivano, parlavano di tante cose, insomma nasceva un'amicizia nuova, un'amicizia basata sul fattore spirituale. E ho detto prima che Simona era un'ottima giocatrice di pallavolo, era stimata e anche applaudita. Presto però le comportava dei problemi. Infatti spesso era costretta a seguire la squadra anche fuori città, nelle trasferte. Io queste cose le capisco, ho un nipote di 13 anni che fa parte di una piccola squadretta di calcio, però siccome è anche bravo, e ogni tanto va fuori, giocano fuori, non solo a Milano, giocano nei paesi vicini, e c'è un campionato vero e proprio che comporta anche delle trasferte, così per Simona. E gli allenamenti impegnativi, ma la cosa che le dispiaceva di più era quella di dover sacrificare le domeniche. E un giorno si fa una domanda e dice: ma che senso ha preoccuparsi di giocare, di vincere una partita, se poi non si è andati a trovare Gesù, a nutrirsi del suo corpo, cioè la messa? E si interroga, e allora per amore proprio di Gesù lascia lo sport per dedicarsi sempre più a conoscere il Signore, mettendo a disposizione le domeniche per questa crescita spirituale sua e nel piccolo gruppo, che poi prenderà anche un nome per iniziativa di un sacerdote cappuccino. Beh, e guardate com'è interessante questo gesto. Se vi ricordate, già Giovanni Paolo II aveva fatto una lettera dal titolo Dies Domini sulla domenica, e Papa Ratzinger, in uno dei suoi primi interventi, parlando delle vacanze, ha detto: non sprecate la domenica. La domenica è un appuntamento importante per il cristiano. Oggi veramente assistiamo alla dissacrazione della domenica. Oramai sia il sabato che la domenica sono diventati dei motivi soprattutto sportivi. Al sabato c'è l'anticipo delle partite, alla domenica c'è la partita del pomeriggio, poi c'è il posticipo della sera, poi le trasmissioni, fino a mezzanotte non si parla d'altro, e la domenica è così, è dimenticata. Bene, questa ragazza l'ha già capito e dice: che senso ha preoccuparsi di vincere una partita se non si è andati a trovare Gesù? Vedete che maturazione straordinaria. E i compagni, questi amici, si accorgono che Simona può essere veramente una sorgente di ispirazione spirituale per loro, quindi si ritrovano a pregare, a cantare insieme, condividono tutto. E lei inventa una preghiera, la scrive sul suo diario e dice: padre, io ti prego per i miei fratelli, guidali, aiutali, salvali, conducili alla luce, non farci vagare nel buio. Abbiamo bisogno di vedere te nei nostri fratelli. Abbiamo bisogno di sentire la tua parola nelle nostre bocche. Signore, non separarci, non disperderci, ma tienici uniti, facci crescere, usaci, plasmaci, riempici, fondici. Fa che siamo in te una cosa sola. Vedete che siamo davanti a una crescita spirituale veramente notevole. E la radice, ovviamente, allora resta la preghiera, l'Eucaristia. E per lei la preghiera e la vita di preghiera si può dire che abbia radici lontane, fin dall'infanzia, grazie a Dio, nelle famiglie dove ancora si prega, dove si insegna a pregare i figli mattina e sera, prima dei pasti, dove si frequenta la chiesa. Queste cose sembrano naturali. Oggi abbiamo delle mamme che non insegnano neanche i figli a fare il segno di croce, non sanno niente. Invece per lei, come ho detto prima, la religione è stato un incontro con qualcuno. È qui, su questo concetto, che si fonda la preghiera, perché è proprio l'incontro con Gesù del cui amore si è certi. E quindi lei lo sottolinea spesso, abbandonandosi alla preghiera. Sente proprio il bisogno di instaurare il colloquio col Signore. Prendiamo sempre dal suo diario, che è una cosa ricchissima. Dice: se penso a Dio, penso a qualcosa di infinitamente grande e immenso a cui non riesco a dare dei contorni, di cui non riesco a tracciare dei tratti, un lineamento, un volto. Prima di tutto, Dio per me è una presenza che però mi domina e mi possiede, dalla quale ho la coscienza di non poter fuggire. Bello, no? E allora dice: grazie Signore, perché molte ore sono state impiegate con te in preghiera. Qui si vede oramai come avevo organizzato la sua giornata, perché dice: ti ho offerto la mia ora di preghiera strappata al sonno o durante le mie mattinate. Ti ringrazio per avermi dato la forza, per essermi potuta mettere a pregare. Grazie, o Signore, per la preghiera che stamani mi hai regalato, per la lezione che mi hai dato sulla fede. Grazie perché è solo per fede che posso continuare a seguirti. È bello potersi rifugiare e pregarti. Per un attimo, lasciare tutto ciò che ci circonda. Ho bisogno di parlarti, di lodarti, di aprirti il mio cuore. E tutto questo, quei concetti in una ragazza che viveva la sua vita normale, i contatti con gli amici, la scuola, gli impegni, la famiglia, eccetera. Però quel lasciare per un attimo tutto ciò che ci circonda per alzare lo sguardo al Signore e parlare con Lui. Vedete che siamo veramente già un punto di maturazione notevole. Nell'ottobre 1978 questo gruppetto partecipa a un incontro di spiritualità tenuto da un cappuccino, padre Natale Merelli, il quale si rende conto di avere davanti un gruppo di giovani veramente un po' diversi, animati sul serio, e allora dà un nome a questo gruppo, lo chiama Gruppo Primavera. Forse per indicarne la freschezza, la voglia di vivere, questo desiderio di stare insieme. E diventa una piccola comunità, intanto aumenta di numero, altri giovani e ragazze si uniscono e viene data una struttura di tipo carismatico, perché questo gruppo poi fa parte del rinnovamento carismatico cattolico, no? Allora c'è un gruppo di base che è rappresentato dal cosiddetto pastorale di servizio, formato da soli giovani con età media dai 18 ai 25 anni. Poi c'è il consigliere spirituale, ovviamente, e poi c'è l'altro gruppo, il gruppo di preghiera, che è formato da amici, da fratelli, loro si chiamano così, di ogni età. Con la collaborazione di un sacerdote che animava e guidava questa comunità, si incontravano così per iniziative diverse, catechesi ad esempio, corsi di formazione, ritiri mensili e vari momenti di vita comunitaria. Voi sapete che insomma le dimensioni sono tante, no? La fede, la carità, tutte queste cose. E il ministero più importante qual era a questo punto? Di rispondere all'invito che ricevevano da diversi paesi della Sardegna, perché ormai questo gruppo cominciava a fare notizia, e allora portavano la propria testimonianza, creando così legami di comunione con vari parroci e presentando la realtà della comunità alle autorità ecclesiastiche locali. Questo gruppo comincia a far parlare di sé e allora si diffonde, altri vogliono entrare in contatto con esso per imparare e per riprodurre questa bellissima esperienza. Siamo nel 1979, Simona a 19 anni fa l'esame di maturità, esito positivo, 55 sessantesimi, a conferma del suo impegno sempre negli studi. Al processo c'è una testimonianza della professoressa di latino e greco del liceo, che diceva: era una ragazza gioviale, buona, sempre disponibile verso i compagni. che la consideravano già come un punto di riferimento della classe, era un leader, insomma. Una ragazza studiosa, dice sempre questa professoressa, impegnata e dotata di una vivissima intelligenza. E poi fa una notazione importante. Un'alunna con cui era possibile discutere anche su argomenti non strettamente attinenti alla scuola. Ecco, vuol dire che i suoi interessi erano più vasti. Quali potevano essere questi argomenti non attinenti alla scuola? Certamente anche i problemi della fede, i problemi esistenziali dell'uomo, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. E queste testimonianze, fatte soprattutto da un giovane di quell'età, è chiaro che sono molto importanti. E queste esperienze fanno crescere il desiderio di contatto col Signore. Questo si nota ormai ed è uno dei temi prevalenti del diario, una specie di filo conduttore, perché lei comincia a orientare tutta la sua vita a Dio. Scrive un giorno, per esempio: Signore, ho voglia di parlarti, di pregarti, di confidarmi con te, di svuotare davanti a te un cuore pieno di speranza e di delusioni, di gioia e di lacrime, di entusiasmi e di amarezze, di gioia e di sofferenze. Cioè tutto quello che ci può capitare nella vita, perché non sono mica tutte rose e fiori, sono i momenti amari, no? Grazie, Signore, perché mi sei vicino. Quante preoccupazioni, quanti problemi. E poi diciamo, quando smetteremo mai di preoccuparci, oh mio buon Gesù? Quando finalmente vivremo felici sapendo che ogni gesto è giusto davanti a te? Quando, oh mio Signore? E questo diario è un atto d'amore continuo, è veramente sorprendente in una ragazza di quell'età. E lei ormai si è tuffata, possiamo dire così, in questo amore. E lo ripete, dice: fammi vivere Gesù per il tuo amore, ti prego, non disperdermi. E poi c'è un pensiero anche per gli altri. Per il tuo amore accoglimi ancora, ma per servirti, Gesù, non per tradirti, per vivere con te, ma avvenga secondo il tuo amore. Qui comincia a delinearsi questa sua disponibilità a tutto quello che le potrà capitare, nel bene e nel male. E il 13 ottobre del 79, appunto giorno di suo compleanno, 19 anni, scrive: ringrazia il Signore, dice: grazie perché la tua amicizia non mi volta mai le spalle. Su te posso sempre confidare. Sai, mi hai regalato un amore immenso e con il tuo aiuto riuscirò a non badare più nemmeno a queste cose. Insegnami l'amore, Gesù, il vero amore. L'amore puro, quello che piange con chi soffre, gioisce con chi gioisce, quell'amore che è paziente, umile, spontaneo, sincero. Io voglio il tuo amore, Gesù. Vedete che questo diventa proprio il tema principale. E a un certo punto della sua vita, lei si era posta proprio la domanda, anche in termini così, sto dicendo, non solo culturale o accademico, ma proprio che cosa volesse dire amore, amare. E allora lei dà una sua risposta alla luce della fede. Sono quattro concetti, però li leggo perché sono molto belli. Dice: primo, amare è soprattutto soffrire. Sembrerebbe una contraddizione, no? Però si spiega subito. Dice: soffrire per non riuscire a dare abbastanza, soffrire per non riuscire a entrare nell'altro, soffrire non riuscendo a trovare parole, soffrire non riuscendo ad annullarsi. E questo è la sofferenza. Poi, secondo punto, amare è donare. Donare sicurezza all'altro, donare coraggio all'altro, offrirgli un braccio a cui aggrapparsi, dargli una guida che sappia prendere decisioni per lui. Amare è regalargli poche parole che sono vita, è rinunciare a se stessi perché esista l'altro. Quindi l'amore proiettato al prossimo. E poi, terzo punto, amare è scoprire. Scoprire la povertà dell'altro, scoprire l'incapacità propria, la propria debolezza, scoprire di desiderare l'altro, di volerlo tuo e di offrirlo al Signore. Quindi questa esigenza dell'apostolato, per gli altri, ricondurli al Signore quando sono lontani. E infine amare è arricchirsi, arricchirsi di miserie che non sono tue, di problemi che non sono tuoi, di scoperte che non sono le tue, di piccole gioie che non ti appartengono. E poi c'è una frase bellissima: arricchirsi di sorrisi che tacciono parlando. Qui siamo anche sul piano della poesia, della creatività. Questa ragazza veramente avrebbe potuto anche scrivere delle cose molto belle. E infatti Padre Natale Merelli, che è quello che ci ha dato anche molte informazioni su di lei, era il suo direttore spirituale, quello che aveva dato il nome Primavera alla comunità, e la ricorda proprio come una ragazza innamoratissima di Gesù, che era veramente il suo primo amore, anche se era fidanzata con un certo Sergio, e alla quale lei voleva molto bene, però non era ben sicura delle intenzioni. Non è che questo Sergio condividesse pienamente la sua visione, sai, i giovani di oggi vedono il rapporto uomo e donna in maniera molto diversa, no? Molto più materiale, ecco. Lei invece lo teneva su un piano così elevato, innamoratissima di Gesù, tra l'altro. E anche il titolo della biografia che quel padre Clemente Pilloni, di cui ho accennato prima, ha scritto, si chiama proprio così, Innamoratissima di Gesù. È una biografia sintetica ma molto bella, da cui traggo queste note, edita dalla San Paolo. È chiaro che in questo gruppo la carità aveva un posto importante. E allora non è solo il volersi bene fra di loro, il voler bene al Signore, ma tradurre questo in qualcosa verso gli altri. Quindi Simona organizza delle raccolte di denaro tra gli amici del gruppo, poi acquista magari dei prodotti alimentari e conosce delle persone che ne hanno bisogno, i barboni della città, e va lei personalmente a portarglieli, accompagnandoli sempre con un sorriso, con una buona parola. La metà dei suoi piccoli risparmi spesso viene destinata ai bisogni degli amici. Anche nel suo gruppo c'erano degli amici che erano poveri, e allora magari c'è chi viveva in affitto e non aveva, oppure chi non aveva i soldi per acquistare i testi universitari, non poteva pagarli, oppure uno che avrebbe voluto fare, non so, un viaggio per un ritiro spirituale, ma non è, pagava lei il viaggio. Tutte queste piccole forme di carità, di solidarietà con chi aveva bisogno. E poi soprattutto il rispetto per l'altro, ecco. Nessuno l'ha mai sentita giudicare o criticare gli altri. Anche se qualche volta soffriva per certe situazioni e per certe ingiustizie, ma lei ingoiava e diceva, beh, devo offrire anch'io qualche cosa al Signore, offro queste cose. Com'era poi Simona? Ecco, intanto era una ragazza molto bella, abbiamo tante fotografie di quell'età, quindi capelli nerissimi, il vero tipo sardo, no? Capelli neri, un bel sorriso smagliante, ed era anche una persona di una delicatezza nel modo di presentarsi che colpiva chiunque l'avvicinava. Si capiva di avere a che fare proprio con un'anima trasparente. È vero che gli occhi sono la finestra dell'anima, si dice, no? E gli occhi di Simona esprimevano proprio questa trasparenza. Giuliano la chiamava, quando la salutava, ciao dolcetto, proprio per significare questo. Anche se non mancavano certo le lotte, spesso aspre, accompagnate appunto dalla preghiera. Voi sapete anche l'età un po' critica, l'età della gioventù, dove certe pulsioni vanno dominate, vanno incanalate. E allora lei prega e dice: benedetto Gesù perché mi insegni la purezza, benedetto Signore perché il mio corpo è tuo tempio, benedetto mio Gesù perché non mi vuoi impura. E per esempio noi apprendiamo dal suo diario che una mattina alle 2:30 del mattino è già in giardino a pregare. Si vede che aveva qualche problema e lei li risolveva così. Ma un modo di pregare che era anche contemplazione. Infatti gli amici, c'è una certa Sandra che depone al processo, sarà una che le sarà particolarmente vicino, la descrive proprio come sua maestra nella preghiera, per questa intensità che aveva la capacità di far brividire quasi chi la vedeva. Si vedeva che ci credeva fino in fondo. Per esempio, anche il suo distacco dai beni materiali. Era una famiglia agiata, stava bene, poteva permettersi tante cose. Niente, preferiva dare agli altri, servire i poveri. E nel diario scrive: da oggi voglio iniziare a lasciarmi spogliare lentamente di tutti i gradi che credo d'avere, tutti, perché povera, allontanata dal mondo, possa essere rivestita della tua bianca veste della semplicità. Vedete, e c'è questo piccolo problema con Sergio, il quale fatica a condividere questo rapporto su un piano così elevato. E allora scrive sul diario questa piccola preghiera: Signore, tu leggi nel mio cuore, vedi la mia paura, Sergio. Donami, Signore, di fargli capire di che amore io amo ora. Parlagli tu al cuore perché sappia. Solo tu, Gesù, puoi tenerci uniti ora, se vuoi, o separarci. Ma una cosa ti chiedo: guida le mie azioni perché non sia io a sbagliare. Vedete questa continua, diciamo, attenzione a se stessa per mantenersi a posto e secondo i desideri del Signore. Quindi abbiamo detto giornate dense di preghiera, ma anche di grande attività. E aveva dei talenti, per cui li sapeva far fruttare. Tra l'altro sapeva cantare molto bene, componeva. E tant'è vero, stava diventando praticamente un leader. Cioè, a un certo punto erano Giuliano e lei indicati come responsabili della comunità. Se non che a bel momento Giuliano deve partire per il continente, come dicono in Sardegna, per il servizio militare. E lei si trova un po' spaesata perché capisce che toccherà a lei mandare avanti la baracca. E c'è l'amica Sandra che racconta come fosse commovente la partenza, perché lei strinse le mani a Giuliano e pianse perché le sarebbe mancato il sostegno. Però si dà da fare e diventa lei il perno della comunità, sfruttando appunto tutti i suoi carismi. Tant'è vero che le riesce così bene che viene riconosciuta responsabile regionale del canto nel rinnovamento di questi carismatici, delegata a seguire i corsi nazionali. Quindi ormai si era messa in luce come leader e puntavano molto su di lei. E lei parla del canto in questi termini: cioè, non avevo mai capito come ora, quale mistero grande e quale sorgente di grazia fosse il canto. Comporre canzoni a te, Signore, e mettere la preghiera sulle labbra, nel cuore dei fratelli, ora capisco, riscopro in maniera rinnovata il mio carisma. Grazie di non avermelo tolto, Signore. Dammi di comporre canti che facciano pregare e lodare i miei fratelli. Il mondo ha bisogno di sentire cantare, di sentirlo dare. Deve riscoprire che c'è un Dio d'amore che ti chiama alla gioia. Anche il canto come espressione di gioia è tipico dei giovani. E allora sfruttare anche questo. Lei lo sapeva fare molto bene. E ho accennato prima alla povertà, che a un certo punto diventa, sui vent'anni, diventa un tema importante per lei, soprattutto in prospettiva. Domani ci dovesse formare una famiglia, ma la cosa più importante non sono i soldi, la cosa più importante è il rapporto col Signore. E allora scrive nel diario sempre: benedetto tu, o mio maestro, che mi dici di staccarmi dai beni di questa terra. Aiutami a strappare le radici di ricchezza o forse di avarizia che in me esistono. Aiutami a rinunciare, a offrire, a essere generosa, a regalare, perché tu dici: conquistatemi un tesoro non in terra ma nei cieli, dove niente può intaccarlo. Vedete come il Vangelo, la parola di Dio, è presente continuamente e lei lo applica alle situazioni quotidiane. Ovviamente in questa profonda tensione spirituale, e non poteva mancare una nota particolare della pietà giovanile, che è la devozione alla Madonna, Mamma Maria, come la chiama lei. E padre Natale Merelli ci conferma che sentiva veramente forte questo amore per la Vergine. E quando, per esempio, cantavano il Magnificat, lei si illuminava, addirittura quasi danzava col corpo dalla gioia, no? Si vedeva che era contenta di celebrare così la gloria di Maria. E scrive nel giugno 1978, vedete che più che io a raccontarvi, è lei che si racconta, ecco perché è bella anche questa storia che mi ha colpito molto. Grazie a te, madre, della tua protezione su di me e su ciascuno di loro, allude ai compagni. Grazie, oh Maria, perché ci aiuti a sconfiggere il peccato, a seguire la via del Signore, a dirgli il nostro sì come tu hai fatto. Grazie perché ci accompagni per la strada e vegli su di noi come una madre premurosa che a tutto provvede solo per il nostro bene. E poi aggiunge, per dire alcune, madre, rimproveraci quando è necessario. Il tuo giudizio è giusto perché non viene da te ma da Dio. Aiutaci a riconoscere i nostri errori e a chiedere perdono nel nome di Gesù Cristo. Vedete che anche questo è un modo, diciamo, operativo di vivere la devozione, non solo parole, ma fatti. Nella vita concreta la Madonna mi deve aiutare a essere migliore, a vincermi. Allora, 79, esame di maturità, come ho detto, si tratta di fare una scelta di vita. Di solito uno studente sceglie l'università, soprattutto lei, la famiglia, aveva i mezzi, e quindi si iscrive alla Università Statale di Cagliari, sceglie la facoltà di giurisprudenza, legge. Perché? Perché lei aveva un sogno che è tipico dei giovani, i giovani sentono molto l'anelito alla giustizia, dice: da magistrato, se lo diventerò, potrò riformare le leggi, potrò portare un po' di giustizia per tanta ingiustizia che si verifica. Si rende conto che il suo contributo può essere importante. E dà il primo esame di istituzione, che è un esame difficile, prendendo 30, che è il massimo voto. Però alla fine si accorge che questa facoltà la assorbe in modo tale che non le consente più di dedicarsi come prima a quelle attività di tipo spirituale, e quindi decide di lasciare giurisprudenza e opta per la Pontificia Facoltà Teologica del Sacro Cuore a Cagliari, che è diretta dai padri gesuiti. Siamo nel 1980, no? Non oggi, quindi 25 anni fa, e quando mai si era visto una ragazza frequentare la facoltà teologica? Gli dico: cosa vuole questa qui? Infatti lo stesso preside della facoltà resta perplesso, dice: ma no, tu scegli l'istituto di scienze religiose, ti prendo un diplomino, insomma. Non lo dice proprio così, ma faceva capire, insomma, una donna, una ragazza di quell'età non può essere all'altezza per... Ma lei insiste, dice: beh, mettetemi alla prova, esaminatevi. Allora per ben tre volte viene sottoposta a un'indagine conoscitiva molto impegnativa, e lei se la cava benissimo. Alla fine viene accettata, sia pure con una certa cautela, però si rendono conto che ne sa più lei di molti seminaristi che frequentavano la stessa facoltà, e quindi inizia la frequenza superando regolarmente gli esami col 30. Quindi l'impegno c'era, anche la spinta, diciamo, psicologica, perché era la sua materia. Però ed è così brava che nell'82, due anni dopo, riceve due incarichi di supplenza per l'insegnamento della religione nelle scuole. Lei lo fa con entusiasmo, vi si dedica, lasciando un bellissimo ricordo in tanti allievi. E anche qui lei fa il punto sulla situazione sua. Nel suo diario scrive: mio Signore, ho letto oggi una parte della mia storia sacra e mi accorgo quanta importanza tu hai per me. Hai visitato la mia giovinezza, ti sei fermato nella mia età dell'amore perché io potessi offrirti il meglio di me, del mio entusiasmo, della mia voglia di vivere. Sono cresciuta, Gesù, ma sono ancora nell'età dell'amore, in quell'età in cui il cuore sa aprirsi e lasciarsi trascinare dalla gioia, dall'affetto, dalla speranza. Te la offro ora la mia giovinezza, arricchita di errori, di delusioni, di sofferenze, ma anche di gioie. Te la offro, Signore, perché ti appartiene, perché è tua da sempre e ora me la chiedi. Bella questa idea del Signore che ha visitato questa giovinezza nell'età dell'amore, no? Molto bella. Continuano gli studi, continuano questi contatti, questa attività apprezzata da tutti, perché a livello ecclesiale oramai questo gruppo Primavera faceva parlare. Arriviamo al 1983, e qui l'anno cruciale, l'anno della grande prova, possiamo chiamarlo così, perché lei ha il primo impatto col dolore, con la sofferenza, e qui comincia quella che possiamo chiamare veramente la sua ascensione spirituale. Nel momento in cui la vita le sembra sorriderle nel modo migliore, un fidanzato, degli amici, una carriera di studi aperta, e cominciano a manifestarsi i sintomi della gravissima malattia che le provocherà conseguenze sempre più dolorose, sarà poi un tumore. E lei all'inizio non dà peso, diciamo, un suo dimagrimento improvviso, una certa tosse persistente accompagnata da un senso di spossatezza, però dice: ma forse mi sto dedicando troppo, sto lavorando troppo, cercherò di riposarmi un momento. Lei lo attribuisce a questo. In realtà i medici, dopo una visita, si accorgono subito che si tratta di qualcosa di grave. Tant'è vero che nel gennaio 1983, dopo poco più di 2 anni, è costretta a interrompere la frequentazione della facoltà teologica, perché il 25 gennaio viene ricoverata all'ospedale Binaghi di Cagliari. Cominciano, voi sapete, le trafile, ciascuno di noi sarà a conoscenza di casi, di parenti, di amici, eccetera. Cominciano le diverse analisi, pirografia, elettrocardiogramma, la broncoscopia, radiografie varie, prelievi di sangue, biopsie, eccetera. E vi resta fino ai primi di febbraio. Lei si accorge che c'è qualcosa di serio e chiede, non perché si sente in pericolo di vita, ma perché aiuta anche a guarire e in tutti i sensi, chiede l'unzione degli infermi e specifica: per avere forza e coraggio nella malattia. La malattia è una prova dura da sopportare, soprattutto certe malattie in certi momenti. E allora, se non c'è la fede, è molto difficile. Gli amici si accorgono subito che c'è qualcosa di grosso dietro e non la lasciano solo, le stanno molto vicini, non la lasciano un istante, e vanno a trovare all'ospedale, le fanno compagnia, eccetera. Però lei chiama i medici e vuole che le dicano subito la verità. Dice: non mi dovete nascondere nulla. E i medici, di fronte a questa decisa volontà di chiarezza, le dicono: signorina, lei ha un tumore ai polmoni, puoi spiegare. E si decide di intraprendere delle cure in un famoso ospedale di Parigi per una terapia più sicura. Allora la Francia era all'avanguardia in questo genere, per questo genere di terapie. Adesso anche l'Italia ha conquistato una meritata fama, ma allora era così. Anche a Parigi, dunque, esami su esami, ci va praticamente 4-5 volte, la prima volta dal 16 febbraio all'8 marzo. E anche lì lei scrive agli amici, fa una specie di cronaca, e dice: è un mese che il mio cammino si arrampica su un calvario. Ha già l'idea che si tratterà di un calvario, di una via crucis, di cui alcune volte intravedo una cima, altre in cui la vetta sembra così lontana che sento le forze venir meno. Cristo, non abbandonarmi ora, non voglio tornare indietro, non voglio fermarmi qui, Non è per questo che ho accettato di seguirti, ma è per arrivare fin lassù dove c'è la tua croce. Quando il mio corpo è straziato, ti penso. Anche tu eri uomo e soffrivi. La tua forza era la forza della fede. La voce che in te risvegliava la tua vocazione, la tua missione, il tuo essere figlio nato per morire. Ora invece tu chiami me. Mi ricordi la mia vocazione e mi dici: ti ho scelta, ti ho amata, mi appartieni, voglio inchiodarti con me, voglio farti risorgere con me, perché tu possa cantare ai fratelli quanto grande è il mio amore e quanto santo è il mio nome. Eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua volontà. Sono le parole della Madonna all'Annunciazione. Io ti appartengo, puoi fare di me ciò che vuoi. Dammi voce per cantare la tua lode, Signore, che io possa glorificarti con la mia vita. Lei ha già l'intuizione che il male è gravissimo, però offre questo, cioè possa glorificarti, possa cantare la tua lode, Signore, glorificarti con la mia vita. E si apre addirittura alla gioia e scrive ancora agli amici: vorrei mettere da parte e vorrei mettere in parole le ansie, le gioie, le emozioni e le lacrime di questi giorni. Sento dentro di me rinnovarsi la mia vita. Ascolto un certo coraggio che mi fortifica, una nuova fede che mi consola, una nuova gioia che mi fa testimone instancabile. E mi stupisco. Tutto questo sta avvenendo in un corpo debole, forse stanco per la malattia. Vedete che si rende conto anche lei, però nello stesso tempo prova questa gioia di poter offrire qualcosa di importante al Signore. Scrive anche le sue impressioni sull'ospedale, sempre nel marzo, annota nel diario, dice: ritrovarmi così ricoverata in mezzo ad altri pazienti ha risvegliato in me la serenità, il sorriso. Tutto nasce dalla certezza che tu mi stai accanto, tu mi proteggi, nelle tue ali io trovo la mia pace, il mio riposo. Con te, Signore, non mi manca nulla. E ovviamente, e questo alimenta, è alimentato tutto dalla preghiera, perché poi la prova si fa dura e non è tutto rose. Sono momenti di scoraggiamento. Per esempio il sabato santo 2 aprile dell'83 lei scrive: è strano sentirsi stanchi a 22 anni, provati duramente dalla vita. Mettiamoci nei panni di un ragazzo di quell'età che vede svanire tutto il suo futuro brillante. In questi momenti credo più che mai che bisogna credere in qualcosa. Quale parte importante ricopre per me ora la fede? È il mio sostegno, il mio coraggio, la mia speranza, è il mio presente che fa credere che c'è un futuro. Se conservo in me la gioia e la speranza, la serenità, è perché credo che qualsiasi cosa capiti sarà per sua volontà e per sua gloria. Quindi il vedere tutto alla luce della fede. E poi naturalmente il pensiero della croce e del Calvario. Se guardo dietro la tua croce, Gesù, vedo solo il legno. C'è un posto vuoto. Tu hai detto: ho preparato un posto per voi. Sì, Gesù, bisogna adagiarsi sul legno, chiudere gli occhi, perdonare e cantare il tuo Amen. Ed ecco, sentite che bella questa frase che potrebbe, a me è rimasta impressa, me la sono segnata anch'io sul mio notice. Il legno è l'ascensore per il regno di Dio. Tu sei lì, risorto, ci aspetti. Credo in queste parole e mi danno forza, mi preparano alla mia Pasqua. Opera, Gesù, la mia vita ti appartiene. E poi parla di questo Amen, che sarà una parola che ripeterà spesso man mano che la malattia progredisce, e dice: Amen significa sì, d'accordo, mi fido, mi affido, confido, firmo, mi impegno. Fatti capacità e io mi farò torrente. Dimmi ciò che mangi e ti dirò ciò che sarai. Mangi Dio, sarai Dio. Noi non siamo invasi dallo Spirito Santo, ma pervasi. Vedete che concetti belli. Il 31 marzo di quell'anno, seconda partenza per Parigi, si deve sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia. Rientrerà a Cagliari il 7 aprile, poi riparte il 28 aprile fino al 3 maggio per la terza volta, poi un quarto viaggio il 23 maggio per rientrare a Cagliari il 14 giugno. Vedete, è una spola. E oltre ai soliti esami, il 25 maggio deve sostenere un altro intervento chirurgico. Un intervento che durerà molte ore. Dice che aveva una ferita, racconterà Sandra, la sua amica, no? Aveva una ferita lunghissima che le attraversava tutto il torace. Dice che dovette rimanere molti giorni immobile nel lettino, inclinata a testa in giù, con tante sonde per il drenaggio. Ma lei non si preoccupi, poi mettetemi nei panni di una bella ragazza che si vede tutta rovinata al petto così, no? Lei non se ne fa un problema. Se devo portare questa cicatrice per tutta la vita, benissimo, è il segno di qualche cosa che ha voluto Gesù. Poi a un certo punto, con la chemioterapia, perde anche i suoi bellissimi capelli neri e dice ad Alessandra: non mi preoccupo, non ha detto forse Gesù che tutti i capelli del nostro capo sono contati? Bene, lui me li ridarà. Intanto però il male galoppava. Allora, 15 luglio, ultima partenza per Parigi, sarà anche la degenza più lunga, vi si trattiene per oltre 2 mesi, con le solite terapie, raggi, radiografie, flebo, poi e comincia anche a avere dei disturbi agli occhi, all'udito, quindi visita oculistica, puntura lombare, chemioterapia. Lei però prima di questo viaggio sembra intuire che sarà l'ultimo viaggio a Parigi. Si vuole fermare a Lozzi, a una località di montagna in Val Camonica, in provincia di Brescia, per incontrare il padre Natale Merelli, che era il suo direttore spirituale, il quale stava animando una settimana di ritiro sulla Madonna. E qui c'è un colloquio, no, sappiamo poco, padre Merelli su questo è un po' reticente e fa bene. Ma a un certo punto lui le chiede: Simona, e se il padre ti chiamasse? E lei risponde: ma Natale, non sai che questo è il motivo della nostra vita? E poi, con tutto quello che hai detto sull'amore del padre, vuoi che io abbia paura? Anzi, se vado, significa che quello che dovevo dare qui sulla terra l'ho dato. E lui mi chiama perché da lassù posso fare molto di più. Da lassù aiuterò a salvare i fratelli. Quindi questa perfetta coscienza della realtà, di cui noi cristiani tante volte non ci rendiamo conto, lo diciamo a parole ma non siamo convinti che di là si va a incontrare il Signore. E poi racconta, durante un incontro con gli amici, lì racconta l'esperienza della sua malattia. E parla del 25 gennaio, quando le hanno fatto una biopsia, perché spiega, adesso veniamo a sapere, c'era una massa fra i polmoni e bisognava vedere che cosa fosse. È risultato che aveva un tumore fra i due polmoni, esteso soprattutto dalla parte del cuore, con un'estensione di 10 cm per 15, un tumore non operabile. Potete immaginare, i fratelli, gli amici nel frattempo a Cagliari pregavano per lei intensamente, e lei lo sa, e tanta gente ha preso a cuore il mio caso e sta pregando per me. Mi commuove sinceramente più questo, io ci vedo più lo straordinario di Dio, perché so che l'hanno fatto anche degli amici che non mi conoscevano. Allora viene operata finalmente a Parigi, sempre il tumore viene interamente asportato, però dice lei l'operazione ci è riuscita benissimo, quindi clinicamente il tumore non ce l'ho più, però devo ripartire perché devo fare 2 mesi di radiazione per continuare a bruciare la parte, in quanto ci possono essere delle cellule che si riformano. Poi non so se dovrò continuare ancora con la chemioterapia o di nuovo con i raggi. Mi hanno detto che probabilmente ne avrò fino a novembre, ma questo non lo so. Però lei, più che i medici, sembra interrogare il Signore e dice: per ora Il Signore mi ha dato dei segni che un po' mi fanno sperare nella guarigione, però non so che cosa voglia fare. Io so che con la malattia che mi ha dato ha portato dei grandi frutti di correzione a me personalmente e al gruppo. Infatti, quando sarà morta, quelli del gruppo diranno: sei stato per noi un segno, un crocifisso che ci ha fatto riflettere, diranno così. Mi accorgo che certi segreti di Dio, un certo amore verso Gesù, li ho ottenuti maggiormente adesso che sto male. Ho ottenuto varie soddisfazioni. E allora gli dico: se ho ancora da essere lavorata, fai pure. Se ti accorgi che per me basta, se va bene anche per gli altri, guariscimi. Se non va bene, fa quello che vuoi. Vedete che... E dice: io non mi sono mai sentita tanto vicina, non ho mai capito tanto bene l'importanza del crocifisso finché non sono entrata in sala operatoria. E adesso non riesco a fare una messa senza ripetere insieme al sacerdote le parole della consacrazione, quasi offrire il suo corpo al Signore. Intanto il male continuava la sua corsa. Lei si rende conto e scrive: certo, non è facile accettare a 23 anni, non è facile. Tu lo vedi, tu lo sai. Eppure Gesù, io ti chiedo, se la mia guarigione dovesse portarmi dopo ad allontanarmi da te in modo irreversibile, ti prego, prendimi prima. È per la vita eterna che ti chiedo di vivere, non per la morte. Bello questo concetto, eh? È per la vita eterna che ti chiedo di vivere, non per la morte. Non so quello che tu vuoi, Gesù, ma certo tu desideri il meglio. Io ora non posso fare altro che offrirti il mio dolore, la mia stanchezza, la mia vita per il bene dei miei fratelli. Tu lo sai. Te la offro per la conversione di Sergio, il fidanzato, no? La offro a te, mamma, perché tu non pianga più per i figli che si allontanano da te e dal tuo Gesù. Santifica la mia sofferenza e accetta questa offerta. Amen. Amen. Sono tua. Col progredire della malattia, lentamente, nonostante tutte le cure più moderne che erano state tentate, le sofferenze e i dolori si moltiplicavano. Oramai vomitava spesso, mangiava con grande fatica, e anche mangiare le provocava una grande sofferenza. Oramai stava perdendo tutti i capelli e non funzionavano più nemmeno le gambe. Quindi una lotta terribile. E lei dice: in questi giorni la mia vita è un intessersi di amen. Credo, ti offro. Sì, Signore, nel dolore si impara a offrire se stessi a Dio, a offrire il proprio dolore per il bene degli altri, per la conversione di Sergio, per la pace nelle famiglie, per i poveri, per i malati, per la Chiesa. Vedete, sempre la dimensione apostolica, sempre per gli altri. E ha capito il vero senso della sofferenza, ha capito quello che il Signore vuole da lei. Questa Via Crucis continua al ritorno da Parigi, all'ospedale oncologico di Cagliari. Anche lì tre ricoveri con le solite terapie, mentre i dolori aumentano sempre più. Però, ecco, dicono i testimoni, i suoi amici, la sofferenza non è mai degenerata in disperazione. L'abbandono, la fiducia, la sicurezza di aver ricevuto nella malattia una vera grazia di Dio le davano la certezza di essere vicina a Dio. Poi la dimettono dall'ospedale, a un certo punto, probabilmente non c'è più niente da fare, e dice: ieri mi hanno dimesso, finalmente venerdì sarò a casa, a Cagliari. Veramente il Signore mi ha voluto provare fino all'ultimo. Sono stata molto male lunedì, ma Lui aveva già preparato tutto. La notizia che l'indomani sarei uscita, la lettera di Sandro, uno degli amici: è proprio vero, il Signore non ti dà mai un peso più grande di quello che tu puoi portare. Gesù, il mio corpo soffre, ma tu preserva la mia anima dal male, invadimi di serenità. Mi affido alla mia mamma, alle sue braccia. Signore, liberami, mamma, prendimi, mamma, prendimi, mamma, prendimi, tre volte. E ormai il fisico cala sempre più, E durante questo periodo, vicino al suo letto, c'è la mamma del fidanzato e le chiede: ma qual è il punto di maggior sofferenza? E lei risponde indicando con un dito che un dolore andava dalla testa ai piedi. Tutto, oramai era metastasi totale. Questa donna si mette a piangere, avrebbe voluto aiutarla, ma si rende conto che oramai non c'è niente da fare. Lei comincia a sentire delle fitte molto forti anche alle gambe, dolori che lei offre ovviamente, e termina di firmare il suo diario il 17 febbraio 1984. Lo termina con la parola Amen. E scrive poi queste ultime parole e dice: sì, d'accordo, mi fido, mi affido, confido, firmo, mi impegno, non posso che dirti Amen. Non c'è niente di più bello che dire Amen al mio creatore, a colui che ha dato la vita per me. Amen. Ed ecco, tre puntini e finisce lì. Quindi sofferenze inaudite, oramai è sul letto, paralizzata, immobile, quasi sorda, cieca, oramai muta, non riesce più neanche a muovere la bocca e si consuma. Ha la gioia però di assistere una volta alla messa celebrata dal rettore del seminario regionale con un gruppo di seminaristi e tutta la comunità Primavera, tutti, una messa apposta per lei. Ovviamente l'Eucaristia quotidiana, finché poteva, gliela portava un sacerdote. Però arriva a un certo punto che non riesce più a deglutire, e allora neanche il più piccolo frammento di ostia non riusciva più a deglutire. Allora il sacerdote ottiene dal vescovo ausiliare di Cagliari, allora era Monsignor Pier Giuliano Tiddia, oggi vescovo di Oristano e metropolita della Sardegna, ottiene l'autorizzazione di portare l'Eucaristia sotto la specie del vino. Prelevano dal calice con una siringa un piccolo quantitativo, poi riescono a farle bere alcune gocce. Questo a partire dal 17 marzo. Finché poi non parlerà più. Le due parole ultime che pronuncia sono: grazie Signore. Arriviamo al 18 aprile 1984 e qui c'è una crisi improvvisa più forte delle precedenti, tant'è vero che le devono somministrare l'ossigeno. Arrivano i medici, fanno sgombrare la stanza, c'erano gli amici e le amiche che pregavano per lei, restano solo i parenti più stretti e i genitori. E lì, verso le poco prima delle ore 20, si spegne improvvisamente, serenamente. Era il mercoledì santo, era a casa sua ovviamente. Aveva 23 anni, 6 mesi e 5 giorni. Il biografo fa una, anche qui, delle piccole coincidenze. Era nata alle 19.35 e muore quasi alla stessa ora. Ecco, appena morta, il volto sofferente sembrò come distendersi. Questo capita quando uno soffre molto, il viso si contrae. Poi nella serenità della morte il viso si distende e trova tutta la affascinante bellezza di un viso giovane. E allora la vedono così. Naturalmente la notte fu vegliata da tutta la comunità Primavera. Però si era durante il triduo pasquale e quindi per disposizioni liturgiche non si possono celebrare le esequie solenni. Allora il Venerdì Santo fecero la benedizione della salma in parrocchia e la parrocchia era strapiena, non ci stava la gente, c'era gente anche fuori e erano venuti tutti gli amici. Oramai lei era conosciuta, essendo la coordinatrice regionale del rinnovamento carismatico cattolico, insomma. Arrivano da Cagliari, da Lanusei, da Guspini, da Tortolì, da Sassari, da Seui, da altre parti della Sardegna. Ovviamente da Cagliari. E una decina di sacerdoti erano presenti e c'erano anche i suoi vecchi compagni di scuola e alcuni alunni delle scuole medie dove lei aveva insegnato religione. C'era un uomo che era passato tutti lì e per caso quel giorno vede che era entrato in chiesa per pregare, come capita, no? E lui era convinto che fosse un matrimonio, poi vede la bara e dice: ma se non avessi visto la bara avrei pensato di assistere a un matrimonio, non a un funerale. Perché c'era questa grande commozione, ma anche questa grande serenità. Poi la mattina del 22 aprile, domenica di Pasqua, la Santa Messa viene celebrata però nella cappella del cimitero San Michele a Cagliari. La celebra un gesuita, uno di quelli della facoltà teologica che lei aveva frequentato, e anche qui una coincidenza bella: essendo Pasqua, il formulario della Messa e i paramenti erano quelli di Pasqua, cioè paramenti bianchi, quindi l'alleluia, la festa. Quindi non sembrava neanche un funerale, voglio dire. Non poteva essere diversamente. E perché poi succede che al canto dell'alleluia la gente comincia a battere le mani, un battimano è durato circa 10 minuti, dicono i testimoni. E poi la salma viene tumulata in quel cimitero lì. Ovviamente il saluto estremo l'hanno data i suoi amici, i primi 7, quelli con cui si erano conosciuti in quella operazione Africa dei gesuiti, con le frasi che possiamo immaginare: ti portiamo sempre nel cuore, grazie per quanto hai lasciato nel cuore di ciascuno, grazie per la tua croce, per il tuo coraggio, per il tuo canto, per la tua amicizia. È così. E finisce così questa storia. Poi si comincia a parlare di questa ragazza, perché questi amici diffondono, vengono fuori le pagine di diario, si cominciano a conoscere queste cose, viene fuori l'immagine di una ragazza ben superiore alla normale. Queste pagine stupende, io vi ho letto dei brani così, ma vi assicuro che avessimo avuto più tempo c'era da andare avanti a leggere tutto, no? Tant'è vero che c'è un gruppo, i francescani, i cappuccini, decidono di introdurre la causa di beatificazione. E allora il 18 agosto, come dicevo all'inizio, 2003, proprio nell'Episcopio, Monsignor Ottorino Pietro Alberti chiude, diciamo, la sua missione episcopale, perché poi aveva dato le dimissioni e sarebbe succeduto, adesso c'è Monsignor Mani al suo posto, e quindi apre formalmente il processo di beatificazione. E cominciano ad arrivare segnalazioni di grazie, arrivano lì alla parrocchia San Giuseppe di Nuoro, arriva al convento dei Cappuccini di Cagliari, di San Luri, arrivano a questa associazione Primavera, a Quartu Sant'Elena, che tra l'altro lo dico con piacere, è il paese di mia moglie, quindi un paese che io conosco molto bene, e quindi questa fama si espande. E ecco perché a un certo punto io ricevo questa piccola biografia, Innamoratissima di Gesù, con la preghiera di parlarne. Io l'ho fatto volentieri, perché dopo aver letto queste pagine, non si può restare indifferenti. Cioè, ci dicono che la santità veramente è per tutti, non è per chissà chi. Una volta si pensava che la santità fosse soltanto dei preti, delle suore o giù di lì, o dei monaci. No, anche una ragazza di neanche 24 anni riesce a dire queste cose e a viverle soprattutto. Ecco, quello che viene fuori, quello che colpisce, non sono solo le parole, le pagine scritte su questo diario, sono bellissime, no? Anche hanno un afflato anche di poesia notevole, ma quello che colpisce è che queste cose lei le viveva. È bello parlare, io sono qui a parlarvi oggi di queste cose, vi ho letto questa, parlo della sofferenza, ma mi chiedo se quando dovrà toccare a me magari sarò capace io di rispondere così coi fatti. È molto difficile, e questo è un esempio che ci viene. I santi sono per noi dei modelli, ci aiutano a vivere, ci aiutano a crescere e ci dicono che non è impossibile essere santi. Anche nella vita normale, nella vita comune, qui siamo di fronte a una ragazza, una bella ragazza, tranquilla, che poteva benissimo avere tutto dalla vita, no? Però viene colpita, ecco, diciamo così, dal fascino di Gesù, se ne innamora e orienta tutta la sua vita. È proprio questo orientare la sua vita verso Gesù che le consente di accettare tutto, anche la prova più tremenda, quale può essere quella di morire alla soglia dei 24 anni, non li aveva nemmeno compiuti. Morire con questa gioia, con questa serenità. Mi ha colpito appunto, come ho detto prima, quel colloquio col Padre Natale, quando lui le chiede: e se il Padre ti chiamasse? Natale, ma allora tutto quello che mi hai detto sul Padre non conta più niente. Ma certo, se il Padre mi chiama sono contenta, vado da Lui. Siamo capaci noi di esprimerci così con la vita? Ecco, io con questo interrogativo vorrei chiudere questa, così, questo breve excursus su questa ragazza alla cui intercessione possiamo tutti ricorrere. Io la pregherò anch'io, perché ho dei nipoti giovani che stanno affrontando la vita, ho delle figlie ancora giovani. Ecco, cioè, affrontare la vita così, con un incontro non con qualcosa, ma con qualcuno, quel qualcuno che è in grado di trasformare la nostra vita e di dare ad essa un significato veramente compiuto.
Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso I Sempre Giovani, un programma di Angelo Montonati.